Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran lancio Qaem 100 nello spazio ha fatto arrabbiare i nemici. Negoziati Russia sempre aperta, Ucraina vieta ogni dialogo. Talebani replicano a Joe Biden, il mondo un posto migliore senza gli Stati Uniti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 8 novembre 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Persiana. A tra poco. Il recente lancio di successo del vettore satellitare Qaem-100 da parte della Forza Aerospaziale dei Pasdaran è un simbolo del potere nazionale dell'Iran, lo scrive il portavoce del Ministero degli Esteri Nasser Kanani in un tweet tre giorni dopo il lancio del vettore suborbitale a combustibile solido. Il successo del lancio del vettore satellitare Qaem-100 è stata un'altra dimostrazione della potenza nazionale e della capacità dei giovani scienziati iraniani di poter superare proprio i limiti della scienza e delle tecnologie moderne, ha affermato il diplomatico iraniano. La forza aerospaziale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha effettuato un lancio suborbitale del vettore satellitare Qaem-100 di produzione iraniana. Durante il test il motore a propellente solido utilizzato per la prima fase del lancio ha funzionato con successo. È il primo vettore satellitare a tre stadi con combustibile solido sviluppato da scienziati esperti della forza aerospaziale del Pasdaran. Il Qaem-100 può trasportare satelliti del peso 80 kg in un'orbita a 500 km sopra la Terra. Qaem-100 sarà impiegato per il lancio del satellite iraniano Nohid nel prossimo futuro. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è tornato a ribadire che Mosca resta aperta alle trattative, ma Kiev al momento non vede tale possibilità, perché, ha spiegato, il regime ucraino ha sancito per legge il divieto di qualsiasi trattativa con la Russia. Questo dopo che alcuni fonti occidentali hanno affermato che gli Stati Uniti l'amministrazione Joe Biden sta facendo pressioni sul regime Zelensky affinché quest'ultimo torni al tavolo dei negoziati con Putin. Il mondo sarebbe un posto migliore senza la presenza dei soldati criminali degli Stati Uniti, lo ha detto il portavoce del governo ad interim dei talebani afghani in risposta alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Afghanistan, una terra abbandonata da Dio. Per il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahed, il paese non ha bisogno dell'America. Durante un suo discorso in California, Joe Biden ha dichiarato di essere stato diverse volte in Afghanistan, è un posto abbandonato da Dio. Lo ha detto Joe Biden a San Diego, intervenuto per la campagna elettorale del voto di metà mandato, una campagna elettorale piuttosto deludente. Due primi anni alla Casa Bianca molto complicati. La Cina ha denunciato la visita programmata del ministro del commercio inglese a Taiwan, sottolineando sul fatto che Londra deve interrompere qualsiasi forma di scambio ufficiale con l'isola autogovernata. Le autorità di Taiwan devono smettere di collaborare con le forze straniere, ha detto Zhao Lijian, portavoce agli esteri cinese, durante un regolare briefing con i media. E poi ancora, la Cina e la cosiddetta dichiarazione congiunta della riunione dei ministri degli esteri del G7, che ha ignorato la posizione solenne e i fatti oggettivi della Cina. Sempre il portavoce cinese Li Jiang ha risposto alla dichiarazione finale del vertice ministeriale degli esteri di Sette Grandi a Münster, che la scorsa settimana ha espresso opposizione al cambiamento di status quo nello stretto di Taiwan, oltre a preoccupazione su Xinjiang, Tibet e Hong Kong. La posizione della Cina sulle questioni di Hong Kong, Xinjiang e Taiwan è coerente e chiara, ha proseguito. Il G7 continua a interferire negli affari interni cinesi e la diffama malignamente, ha detto. La Corea del Nord ha respinto categoricamente le accuse degli Stati Uniti, definendole prive di fondamento, secondo cui Pyongyang starebbe fornendo armi alla Russia per poi utilizzarle in conflitto in corso in Ucraina. Chiediamo ancora una volta che non abbiamo mai avuto accordi di fornire armi alla Russia e non abbiamo intenzione di fornirle in futuro, ha dichiarato in un comunicato il vice direttore degli affari militari e esteri del Ministero della Difesa Nazionale della Corea del Nord. Le elezioni sono state truccate e rubate, una vergogna, così l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel suo comizio a Pennsylvania a sostegno dei candidati repubblicani alle elezioni di midterm di oggi, 8 novembre. Il tycoon ha poi insistito su un vecchio cavallo di battaglia, ha detto, riferendosi al voto del 2020 vinto da Joe Biden: la commissione del 6 gennaio mi ha convocato perché invece non ha indagato su quel voto, ha detto Trump, che è nel mirino dei deputati che indagano sull'assalto a Capitol Hill dopo le elezioni. L'Italia, accusata di violazione legge internazionale, gruppi diritti umani criticano il governo italiano per la violazione del diritto internazionale dopo aver respinto oltre 200 richiedenti asilo che stavano cercando di raggiungere un porto sicuro. In Italia si trattano delle persone a bordo di due navi di soccorso, Humanity e la Geo Barents, erano attraccate proprio domenica in Sicilia, trasportando centinaia di migranti. Il re Abdullah II di Giordania e Isaac Herzog, presidente del regime sionista, si sono incontrati ieri in Egitto a margine del summit delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico per discutere questioni bilaterali regionali e soprattutto l'aggravarsi delle tensioni degli ultimi mesi nei territori occupati. Il sovrano di Amman avrebbe sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per raggiungere una pace giusta tra israeliani e palestinesi sulla base della soluzione di due stati indipendenti che possa garantire la formazione di uno stato palestinese sovrano alle frontiere del 4 giugno 1967 con Al-Quds, Gerusalemme occupata, come capitale designata. l'appello di 130 organizzazioni non governative per i diritti umani alla comunità internazionale per assumersi la propria responsabilità in merito alla deplorevole situazione dei diritti umani nel Bahrain. Le ONG, in una dichiarazione congiunta, hanno chiesto il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici, compresi i leader dell'opposizione, e la fine della repressione messa in atto dal regime al-Khalifa contro la stragrande maggioranza della popolazione del Regno del Golfo Persico. Grazie per l'ascolto, a tra poco. Gli Stati Uniti richiesta segreta all'Ucraina di tornare al dialogo con la Russia. Un quotidiano americano ha rivelato le pressioni dietro le quinte esercitate nei giorni scorsi dal governo degli Stati Uniti su Kiev per mostrare un atteggiamento più po possibile verso un eventuale negoziato diplomatico con la Russia. Sempre secondo la stampa americana, si tratta di un certo cambiamento dell'attitudine dell'amministrazione Joe Biden nei confronti del regime ucraino del presidente Zelensky. Nel fine settimana è stato il Washington Post a scrivere di come il governo americano stia incoraggiando in forma privata Zelensky a dare prova di apertura al negoziato con Putin e a fare marcia indietro sul rifiuto di trattare fino a che Mosca, rimarrà alla guida, proprio Putin rimarrà alla guida della Russia. Messo in questi termini, l'invito sembra ragionevole, tuttavia il giornale di Jeff Bezos aggiunge una precisazione importante basandosi sulla testimonianza dei soliti anonimi funzionari governativi. I solleciti rivolti al regime di Kiev non puntano tanto a convincere Zelensky a sedersi al tavolo dei negoziati con Putin, ma rappresentano un tentativo calcolato di garantire all'Ucraina un appoggio prolungato da parte dei paesi occidentali, le cui popolazioni sono sempre meno disposte a sacrificarsi per un conflitto che minaccia di durare anni. A prima vista, la cosiddetta rivelazione del Post potrebbe rientrare nella campagna di disinformazione che accompagna le operazioni militari in Ucraina. Tanto per cominciare, Zelensky è poco più di un burattino di Washington, e se il desiderio americano fosse realmente di aprire un canale di comunicazione tra Kiev e Mosca, o perlomeno di vedere il regime ucraino più possibile nei confronti di un negoziato, sarebbe sufficiente recapitare all'ex comico televisivo un ordine con le indicazioni del caso.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte delle monete, sigilli e corone. Le monete sasanidi si differenziano ciascuna a seconda del sovrano del quale portano l'effigie e dal quale erano battute. Pertanto, esse sono anche l'unico strumento completo in grado di darci la cronologia di questo periodo. Su ogni moneta c'è il nome del sovrano che ha ordinato la produzione in Pahlavi Sasanide, o medio persiano, ragione per cui gli storici sono in grado di datarle precisamente. L'arte numismatica si sviluppò allo stesso ritmo delle altre arti sassanidi ed ebbe una sua evoluzione che ci aiuta a comprendere le varie fasi dello sviluppo artistico sassanide in generale. Inoltre, l'iconografia delle monete riproduce il tipo di corona indossata dai vari re fino al tempo di Pirus. Le corone erano di fogge molto differenti e di solito sopra la corona si trovava un'appendice sferica. Le corone erano merlate e spesso avevano delle ali. Talora la superficie della corona, come nel caso di quelle della Faravarti, di Mitra e di Anahita, presentava delle fessure verticali parallele. Successivamente la grande sfera venne sostituita da una sfera più piccola, a volte da una mezzaluna, accompagnata da alcune stelle. Con l'eccezione di Bahram II, la cui immagine era stampata sulla moneta insieme a quelle della regina. Le monete avevano solo l'immagine del re. La tecnica dell'incisione conobbe dei notevoli cambiamenti nel corso dei 4 secoli di dominio sassanide. Nelle sue fasi iniziali, questa tecnica rivela una grande bellezza e precisione. Le proporzioni dei corpi sono molto accurate e le figure sono rappresentate con significativo realismo. Nei secoli III e il II prima dell'Islam, la tecnica non subì cambiamenti notevoli, ma dalla fine del II secolo il tratto appare instabile, approssimativo e meno definitivo. Nel primo secolo prima dell'Islam, il periodo di declino giunge alla fine e si assiste a una rinascita. Queste monete ebbero valore durante tutto il primo secolo dopo l'Islam, anche preso i governi musulmani. Il nome della moneta era dirham e le monete erano di solito in argento. L'immagine delle monete era di solito di profilo, con l'eccezione di una moneta che ritrae la moglie di Khosrò I, nota con il nome di Amata Signora. Di solito le monete riproducevano solo un mezzo busto coronato. Bahram II appare raffigurato fianco a fianco con la moglie e con i figli di fronte. Metodi di comunicazione artistica nel III e IV secolo d.C. conobbero una grande crescita. Le opere prodotte dal punto di vista della qualità erano superiori a quelle create nelle epoche precedenti. Nel II secolo assistiamo a un declino nella qualità artistica e nella tecnica. E nonostante il tentativo di recuperare la creatività e la qualità di un tempo, ciò che veniva prodotto erano mere imitazioni di esemplari antichi. Questo declino ebbe luogo in quasi tutte le forme artistiche, con l'inclusione del bassorilievo, dell'oreficeria e dell'incisione. Ciò non di meno, l'arte sassanide si deve considerare un fenomeno unitario nel suo complesso, con caratteristiche specifiche e uniche, dotata di un'omogenicità e di una continuità che non sono riscontrabili in altri periodi. Questo stesso fatto rivela l'unità del paese, la solidità dello Stato e della società e l'unità di fede e credo. Quella sassanide è un'arte nazionale puramente iranica e le monete e i sigilli che sono giunti fino a noi, così come i recipienti metallici, mostrano chiaramente il suo valore estetico. L'unità era tale che i modelli iconografici sassanidi, cioè le incoronazioni, le scene di caccia e guerra e le feste, furono riprodotti anche dai fabbri, dagli orafi e dai ceramisti che producevano oggetti d'uso quotidiano, così che questi segni della grandezza e della maestà della corte sassanide entrarono a far parte del repertorio visuale di tutta la popolazione. Le monete sassanidi erano di solito d'argento. Quelle d'oro, chiamate dinar, erano pezzi assai rari. A parte le monete di Ardeshir I, tra loro differenti, le monete portavano l'effigie del re che le faceva battere. Le monete di Ardeshir risalenti agli inizi del suo regno non sono prive di similianze con quelle partiche, con la differenza che queste riproducevano il profilo sinistro del sovrano e che sulla altra faccia portavano il ritratto di Arsace, fondatore eponimo della dinastia. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.